Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Leggi, lacune e congresso assente. Cosa rende possibile l'operato dell'ICE negli Stati Uniti? Anche la Francia chiede la fine della violenza della polizia. A Parigi la marcia per chiedere verità e giustizia per El Hassan Diarra, originario della Mauritania, ucciso da un poliziotto. Siria, l'intesa fragile. Esercito e curdi si accusano a vicenda di aver violato il cessate il fuoco, mentre aleggia il rischio di un nuovo conflitto. Cina, silurato anche il più stretto alleato di Xi Jinping, perché il presidente cinese nell'ultimo periodo ha azzerato la leadership militare. Regno Unito, una nuova crisi nei Labour. Il partito britannico si spacca un'altra volta davanti ad una possibile battaglia per la leadership. Honduras, dopo un voto tumultuoso, Nasri Asfura si prepara ad insediarsi alla presidenza del paese. Serie TV, la copaganda, quando la polizia statunitense si fa bella sul piccolo schermo. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dagli Stati Uniti. A Minneapolis continuano le proteste contro l'ICE dopo la brutalità di questo weekend. Anche alcune voci repubblicane si sono levate nelle ultime ore contro questa situazione, ma poco sembra scalfire l'amministrazione Trump. Ma che cosa rende possibile l'operato dell'ICE? Sentiamo Roberto Festa.
Si insiste spesso in questi giorni così tragici, così drammatici, sull'abuso di potere da parte dell'amministrazione di Donald Trump, sull'utilizzo di mezzi autoritari, anticostituzionali, per attuare una feroce repressione di libertà e diritti a Minneapolis e altrove. La spirale autoritaria che il governo di Trump ha messo in moto è sicuramente vera. Vanno però fatte alcune precisazioni. Una in particolare. Opporsi alla repressione di queste settimane non è facile, anche perché Trump sta utilizzando, certo strumentalmente, certo cinicamente, una serie di strumenti che la legge e le falle, le scappatoie nella legge gli consentono. I problemi sono sostanzialmente di tre tipi. Il primo, lo scorso 8 settembre la Corte Suprema ha emesso un ordine di emergenza votato dai 6 giudici conservatori contro le 3 liberal. Nel caso Noem versus Vasquez Perdomo, in cui si dice che gli agenti dell'ICE hanno il potere di detenere, virgolette, brevemente, chiuse virgolette, una persona se sospettano che questa possa essere illegalmente negli Stati Uniti. In un'opinione allegata all'ordine, uno dei 6 giudici conservatori, Brett Kavanaugh, spiega che l'apparenza ispanica, latina e il parlare spagnolo sono motivi sufficienti per fermare un individuo per la strada. Si è trattato di un ordine emergenziale, quindi non di una sentenza vera e propria. Dovrà esserci in futuro dunque una sistemazione definitiva della questione. È un ordine che però viola tutti i principi costituzionali basici degli Stati Uniti, in particolare quello della profilazione razziale, e dà agli agenti la possibilità di fermare, arrestare, entrare nelle case delle persone senza mandato, ma in nome appunto di quella sentenza. C'è poi un secondo aspetto, quello che in inglese viene chiamato loophole, cioè le lacune, le scappatoie che la legge offre a Trump. Non esiste infatti legge negli Stati Uniti che proibisca agli agenti di andare in giro con il volto coperto oppure senza identificarsi. I vari dipartimenti di polizia, certo, hanno imposto delle regole, quali l'identificazione degli agenti, l'uso di telecamere per verificare la loro condotta, il divieto di andare in giro col viso coperto. Ma sono per l'appunto regole stabilite dai singoli dipartimenti, non leggi federali. Non ci sono leggi di questo tipo perché a nessuno sarebbe mai venuto in mente che un presidente degli Stati Uniti potesse mandare in giro agenti mascherati. Trump invece lo fa approfittando per l'appunto dell'assenza di leggi e di procedure federali chiare. E arriviamo così al terzo elemento che rende possibile l'orrore cui stiamo assistendo: il Congresso. Arresti indiscriminati, raid, pestaggi, uccisioni, agenti mascherati, rapimenti, deportazioni illegali. Finirebbe tutto se il Congresso approvasse una legge. Ma il Congresso, sempre più silenzioso, attonito, inefficace, non fa una legge. E Trump e i suoi vanno avanti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Stati Uniti non sono certo l'unico paese dove c'è un problema di violenza della polizia. Ieri a Parigi c'è stata una marcia per chiedere giustizia e verità per la morte di un lavoratore originario della Mauritania, morto 10 giorni fa dopo essere stato picchiato e arrestato dalla polizia. Sentiamo Valentina D'Amico.
2 pugni sferrati sul corpo di un uomo accasciato a terra. Un poliziotto che sta addosso lo immobilizza, un altro è in piedi lì davanti. L'uomo urla: vous m'étranglez, mi strangolate. Arrivano altre 2 pattuglie a sirene spiegate, lo portano via ancora vivo. La famiglia lo rivedrà il giorno dopo, rinchiuso in una bara. E grazie a un video registrato col cellulare da una finestra, se sappiamo cosa è successo la notte tra il 14 e il 15 gennaio 2026 davanti al Foyer Le Murier, il dormitorio per lavoratori migranti nel 20° arrondissement di Parigi, dove ieri in centinaia si sono radunati per chiedere giustizia e verità per El Hassen Diarra, 35 anni, originario della Mauritania. Conosco molto bene El Hassen perché ho vissuto nel centro di accoglienza per 10 anni. Lo ricorda, parlando ancora al presente, Ladi Sacco, consigliere comunale comunista del 20° arrondissement, delegato ai rapporti con i centri di accoglienza per lavoratori migranti. El Hassen è sempre tranquillo, sorridente, non comunica molto. Quindi quando abbiamo visto la situazione siamo rimasti molto sorpresi. Finché non ci sarà giustizia non ci sarà verità e il comitato che è qui sul posto farà di tutto per mobilitarsi finché ci sarò io. La famiglia di El Hassen ha sporto denuncia e ha chiesto l'arresto degli agenti che prima della diffusione del video avevano dichiarato di aver visto El Hassen rollare una canna e di avergli chiesto dei documenti, ma poi l'uomo si era rifiutato di collaborare e l'hanno colpito, sì, ma alla caviglia. Le loro bodycam non funzionavano in quel momento, erano scariche. La procura ha aperto un'inchiesta per violenza intenzionale da parte di un'autorità pubblica con conseguente morte. Il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, ha rifiutato la sospensione degli agenti. Non è necessaria, ha detto, non finché non sarà accertata la loro colpevolezza. Al microfono, Dieu, minore migrante residente a Belleville, quartiere del 20° arrondissement, chiede un minuto di silenzio, che non costa niente, dice, da minore, lavoratore migrante, che sgobba dalla mattina alla sera per guadagnarsi da vivere.
Qui n'est pas très cher, qui existe une minute de silence pour Hassen Diarra, s'il vous plaît.
Dal 2020 le morti legate agli interventi della polizia in Francia sono in costante aumento. Secondo Basta, media investigativo indipendente, sono state 52 nel 2024, per buona parte cittadini stranieri.
Merci.
Alla manifestazione di ieri c'era anche l'attivista antirazzista Assa Traoré, sorella maggiore di Adama Traoré, morto nel 2016 dopo un arresto. La brutalità della polizia che affligge la Francia è terribile. I nomi sono tanti e El Hassen è solo un altro che si aggiunge a quella lista. Ma se lasciamo El Hassen impunito, ce ne saranno molti altri, molte altre vittime della brutalità della polizia. Condanniamo ciò che sta accadendo negli Stati Uniti, lo vediamo, ciò che sta accadendo lì è terribile, ma ciò che sta accadendo qui, nel nostro paese, nel vostro paese, è terribile.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso facciamo il punto della situazione nel nord-est della Siria con Emanuele Valenti.
Nelle ultime 24 ore esercito siriano e curdi si sono accusati a vicenda di avere violato il cessate il fuoco in vigore da meno di 48 ore. Le forze di Damasco hanno detto di essere state attaccate, soprattutto con droni, nella zona sotto Kobani, in altre aree della provincia di Aleppo e lungo l'autostrada M4 che da Aleppo va verso sud. Le forze democratiche siriane a loro volta hanno risposto parlando di attacchi anche loro soprattutto nella zona di Kobani. Kobani è la città simbolo della resistenza curda all'ISIS durante la guerra civile. Si trova sul confine con la Turchia e infatti i curdi hanno denunciato il volo di diversi droni turchi proprio in quella zona. In linea di massima il cessate il fuoco regge, ma le diverse violazioni che abbiamo citato ne confermano la fragilità e quest'ultima è figlia di un quadro molto complesso. L'ultimo accordo di cessate il fuoco per 15 giorni è stato raggiunto sabato scorso, alla scadenza di una tregua precedente di 4 giorni. Alla fine le due parti dovranno sicuramente aver raggiunto un accordo definitivo sulla questione territoriale, cosa rimane sotto il controllo curdo, e sull'integrazione delle forze curde nel nuovo esercito siriano. Se non ci dovesse essere un'intesa, è probabile che Damasco decida di procedere con la forza e questo potrebbe portare a un nuovo conflitto armato, cosa che in realtà la Siria non si può assolutamente permettere. L'ultimo cessate il fuoco è il risultato di forti pressioni esterne, soprattutto da Francia e Stati Uniti. L'amministrazione Trump avrebbe chiesto esplicitamente al neoleader siriano al-Shara di evitare la soluzione militare per paura di nuove violenze contro i civili. Nei mesi scorsi, ricordiamo, ci sono già stati il massacro degli Alawiti sulla costa, la zona mediterranea, e poi le violenze contro i Drusi nel sud. La questione delle minoranze e della loro convivenza nel nuovo Stato siriano è fondamentale. Ma Damasco e la comunità internazionale vedono il nuovo Stato siriano come uno Stato unitario anche per la sua normalizzazione economica. Il controllo da parte dei curdi di una parte di territorio, così come la presenza di gruppi armati fuori dalle forze regolari, non sono compatibili con questo progetto, il progetto di uno Stato unitario. In sostanza, dopo aver controllato per anni tutto il nord-est, dopo aver sconfitto sul campo lo Stato islamico, dopo aver sperimentato una forma di autogoverno unica in Medio Oriente, i curdi dovrebbero accettare di rinunciare da un giorno all'altro a tutto questo, altrimenti dovranno fare un'altra guerra. Oggi controllano ancora la provincia a maggioranza curda, quella di Asaka, e la città di Kobani, nella provincia di Aleppo, che citavamo prima. Nel nord-est ci sono anche diversi campi di prigionia per gli ex miliziani dell'ISIS. Gli Stati Uniti ne stanno trasferendo una parte nel vicino Iraq.
Ora andiamo in Cina per provare a capire il perché delle recenti purghe nella leadership militare cinese, dopo che anche il numero uno dei militari cinesi e membro del Politburo e vicepresidente della Commissione Militare Centrale è stato silurato. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Dopo l'epurazione di Zhang Youxia di Liu Zhenli, la Commissione Militare Centrale, l'organismo militare supremo, è composta ora da due soli membri, Xi Jinping e Zhang Shenmin, generale dell'unità missilistica dell'Esercito Popolare di Liberazione, che all'interno della Commissione era incaricato delle questioni disciplinari, tra cui proprio la persecuzione dei casi di corruzione. Prima di queste ultime due rimozioni, nell'esercito c'era stato un altro grande giro di vite lo scorso ottobre con l'epurazione di 9 generali. Andando ancora indietro si è calcolato che da marzo 2003 a metà ottobre 2025 siano stati epurati 20 generali, tra cui 6 che lavoravano nella forza missilistica, una forza cruciale. L'opacità delle dinamiche interne all'esercito cinese e al potere cinese in generale non ci consente di dare spiegazioni univoche, si possono fare solo delle ipotesi. Dopo la prima generazione di leader cinesi che si raccoglievano intorno a Mao, che erano anche leader militari, c'è stata una divisione di ruoli tra potere politico e militare. Questo ha consentito ai vertici dell'esercito di costituire una specie di potere nel potere, fatto anche di affari e corruzione, resi possibili dalle commesse militari. Appena preso il potere, Xi Jinping ha da subito tentato di riportare l'esercito sotto il controllo del partito con la campagna anticorruzione. Oggi, con nuovi investimenti nelle tecnologie e negli armamenti più avanzati, non è assolutamente possibile che permangano sacche di corruzione in un esercito che deve essere pronto ed efficiente. E tuttavia, in un editoriale, il Quotidiano del Popolo ha spiegato in termini più politici più che di corruzione in quanto appropriazione indebita, la defenestrazione di Zhang e Liu. In sostanza l'accusa è che Zhang e Liu abbiano sfidato l'autorità di Xi Jinping nell'esercito popolare di liberazione e abbiano creato fazioni rompendo così l'unità di intenti e di comando. Zhang Youxia era una figura molto vicina a Xi Jinping, originario della stessa provincia con legami che risalgono ai padri di entrambi. Resta l'ipotesi che Xi abbia voluto dimostrare a tutti che non c'è amicizia che tenga quando si tratta di questioni vitali come l'esercito. Si dice che in passato Zhang avesse espresso qualche sottile e indiretta critica all'accentramento compiuto da Xi Jinping. Questo spiegherebbe l'accusa di creare fazioni. Resta anche l'ipotesi che Xi Jinping voglia molto semplicemente eliminare la vecchia generazione di leader militari per sostituirli con una prima linea completamente nuova, più giovane e soprattutto completamente subordinato al suo comando, senza figure che abbiano una propria rete relazionale consolidata all'interno dell'esercito stesso.
Nel Regno Unito si è aperta una nuova crisi all'interno del partito laburista. Che cosa è successo? Sentiamo Daniele Fisichella.
È successo che ci sono delle elezioni suppletive fra qualche settimana in un collegio del nord dell'Inghilterra, ma questa non è la notizia. La notizia è che l'attuale sindaco di Manchester, laburista Andy Burnham, ha deciso o avrebbe deciso di candidarsi a queste elezioni suppletive nel collegio di Gordon and Denton, che è una roccaforte laburista, ma due giorni fa è stato bloccato dal consiglio, comitato esecutivo nazionale del partito laburista, sulla base del fatto che, essendo lui l'attuale sindaco di Manchester, la sua candidatura darebbe poi il là a altre elezioni locali. Questa è la ragione ufficiale. Ce n'è poi una però ufficiosa, perché in questo comitato esecutivo nazionale del partito laburista siede anche l'attuale primo ministro Keir Starmer. Ecco, Andy Burnham, cioè il candidato, non ha mai fatto segreto del fatto di essere molto critico della leadership dello stesso Starmer. È un politico che appunto sta al nord, vive al nord e rivendica anche un ruolo importante per le città del nord, le comunità che una volta erano a forte maggioranza laburista contro il potere centrale di Londra. Insomma, qualora avesse se si fosse candidato a queste elezioni e probabilmente le avrebbe vinte, avrebbe poi potuto lanciare ufficialmente una sfida alla leadership dello stesso Starmer. È stata una decisione presa molto in fretta da parte del partito laburista, che però ovviamente ha scatenato delle critiche per molti. È considerata una manovra faziosa per prevenire una possibile sfida alla leadership. Altri credono invece che questa decisione rafforzi comunque la posizione di Starmer in un periodo delicato, dove il Labour ovviamente deve occuparsi di questioni molto importanti, tanto in politica interna come in politica estera.
Potrebbe però avere degli effetti poi sul risultato di queste suppletive, quindi in generale anche sulla forza dei Labour poi a livello nazionale?
Nettamente, perché innanzitutto soffoca il potenziale democratico, l'innovazione politica che poteva portare Andy Burnham sia a livello locale in queste elezioni suppletive, ma anche a livello nazionale. È un seggio, questo qui di Gordon and Denton, tradizionalmente laburista. I Labour hanno una maggioranza di circa 13.000 voti, ma adesso con questa decisione dovranno candidare un altro laburista e rischiano di perdere voti a vantaggio del Partito Verde, ma soprattutto di Reform UK, il partito di Nigel Farage, dove continuano nel frattempo a confluire ex deputati conservatori di rilievo. Oggi l'ultima, Sula Braverman, ex ministro dell'interno, un partito Reform UK che nei sondaggi in questo momento è nettamente in vantaggio rispetto ai Labour. Insomma, sembra un autogol, perché chiaramente Andy Burnham è un personaggio molto popolare, che si era instaurato un po' in contrapposizione rispetto al sistema centrale, e ovviamente questi eventi suggeriscono che c'è una tensione all'interno del partito che rischia di spaccarsi dopo gli ultimi periodi che comunque non sono stati idilliaci per il primo ministro Starmer.
Ora andiamo in Honduras perché dopo un lunghissimo e tumultuoso voto e soprattutto conteggio del voto, domani il presidente che ha vinto le elezioni, Nasri Asfura, sostenuto da Donald Trump, presterà il suo giuramento. Sentiamo Alfredo Somoza.
L'abbiamo definito una telenovela, si ricorderà i nostri ascoltatori quanto ci è voluto per arrivare a un risultato che comunque il Tribunale elettorale alla fine ha dato per definitivo, ma che non è stato accettato fino in fondo, nel senso che la presidente uscente Xiomara Castro, che ha ordinato l'avvio della transizione, in qualche modo diciamo, no, non farà ostruzionismo, ma ha sottolineato in questa diciamo, ordine di preparare la transizione che per lei le elezioni sono state un mostruoso obbrolio, ha esortato i giovani a non accettare passivamente questo risultato, anche se poi anche questi sono temi molto difficili. Perché questo? Perché alla fine la differenza di voti tra i primi due candidati, Nasri Asfura e Salvador Nasralla, ricordiamo tutti e due del centrodestra, ma Nasri Asfura molto più a destra e soprattutto legato a Donald Trump e a quel presidente Hernandez, narcotrafficante finito negli Stati Uniti, che è stato graziato pochi giorni prima, alla vigilia dell'elezione in Honduras. La distanza su questi primi due candidati alla fine è stata di 26.000 voti, che è veramente pochissimo. Di solito si fa un riconteggio su questo, è stato fatto con grande fatica, ma è stata fatta anche una presentata un'istanza alla Corte Suprema per fare un'indagine su presunti reati elettorali e la Corte Suprema ha respinto questo ricorso. Quindi sostanzialmente se broglio c'è stato, e questo ovviamente non lo sapremo mai, la Corte Suprema ha detto no, comunque quasi chiude, Asfura ha vinto. Quindi una brutta storia elettorale in un paese sconvolto ancora e da sempre, sia dalla violenza delle bande, un po' come il Salvador prima di Bukele, ma soprattutto dalla corruzione a livelli altissimi, perché l'Honduras è diventato uno dei luoghi dove i cartelli della droga messicani e colombiani riciclano i soldi, e ovviamente un paese che è diventata, come si dice in spagnolo, una lavanderia, cioè un luogo dove si lavano, dove si ripuliscono i soldi. La classe politica deve essere connivente e effettivamente non dobbiamo nemmeno immaginarlo, perché abbiamo tutti gli atti del processo del presidente Hernandez che ci raccontano come funziona quel collegamento tra cartelli e politica. Ecco, questo, di questo adesso non si parlerà più, va al governo un esponente di quel partito che ha promesso anche lui, come dappertutto, grande sicurezza eccetera, ma vedremo effettivamente quali saranno i primi passi che darà il nuovo presidente Nasri Asfura.
Abbiamo aperto questa puntata di Esteri parlando di violenza della polizia dagli Stati Uniti alla Francia e la chiudiamo tornando sul tema con la nostra rubrica dedicata alle serie TV. Ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Nel 2020, nel bel mezzo della pandemia da Covid-19, Minneapolis era già l'epicentro di una lotta politica nella quale si giocavano i destini degli Stati Uniti d'America e non solo. Ce lo ricordiamo bene perché proprio nella città del Minnesota George Floyd era stato ucciso, soffocato a morte, da un agente di polizia e da lì erano partite le proteste del movimento Black Lives Matter. Tra le molte conseguenze di quelle manifestazioni ce n'è una che riguarda gli appassionati e gli studiosi di televisione, tra cui da allora è in corso un dibattito su cui si torna spesso. Quello sulla copaganda. Il termine era stato coniato già da anni e utilizzato in ambiti non solo accademici. Come forse è semplice intuire, si tratta dell'unione tra le parole poliziotto e propaganda. Ma nell'ultimo lustro è entrato nel discorso collettivo e può aiutarci ad allenare lo sguardo a una consapevolezza nuova. Se il genere poliziesco appartiene alla letteratura popolare fin dal XIX secolo, c'è un legame diretto tra le forze dell'ordine e la produzione di serie televisive e procedurali statunitensi, quelle che vedono in ogni episodio degli agenti indagare su un delitto e catturare il colpevole. Per esempio, una delle primissime serie TV americane, Dragnet, a sua volta traslata sul piccolo schermo da un precedente show radiofonico, era realizzata in collaborazione con la polizia di Los Angeles. Andata in onda dal 1951 al 1959, già durante la realizzazione delle puntate per la radio, iniziate nel 1949, il creatore Jack Webb aveva sviluppato un rapporto d'amicizia e di cooperazione con il capo della polizia di Los Angeles, William Parker. in cambio di idee per le sceneggiature prese direttamente da veri casi criminali e anche di aiuti pratici durante le riprese. Dragnet permetteva all'LAPD di avere diritto di censura sulla rappresentazione dei poliziotti. L'ufficio stampa della polizia aveva diritto d'approvazione sugli script e il potere di bloccarne interamente la realizzazione in caso non fosse pienamente soddisfatto dell'immagine che ne risultava. Pochissimi anni dopo, tra fine anni 50 e inizio 60, la serie Gli Intoccabili, a cui poi si sarebbe ispirato Brian De Palma per il suo bellissimo film con Kevin Costner, raccontava le gesta eroiche degli agenti che negli anni 30 combattevano contro il proibizionismo. Dagli anni 90 in poi, l'agente dell'FBI John E. Douglas, uno degli inventori del profiling, ha scritto svariati libri sulle sue tecniche e indagini, ispirando molti personaggi di finzione, soprattutto gli agenti di Criminal Minds. E Dick Wolf, il creatore di Law and Order e di una miriade di altre serie satellite simili, ha dichiarato apertamente che il suo obiettivo principale con i suoi show è quello di sostenere le forze dell'ordine. Il procedurale poliziesco è il genere più prolifico del piccolo schermo e per decenni nella maggior parte dei casi ha raccontato di agenti, che si tratti di poliziotti delle grandi città o di investigatori dell'FBI, sceriffi di piccole cittadine sperdute o membri della scientifica. Pensateci, non c'è quasi sottocategoria di agenti a stelle e strisce che non si sia meritata una serie ad hoc. Senza macchia, senza paura, instancabili difensori della legge sempre a fianco della cittadinanza innocente, spessissimo propagando anche, consapevolmente o meno, stereotipi razzisti. Se capita il poliziotto corrotto, è una mela marcia, una singola falla in un sistema indiscutibile che si può facilmente riparare. Il confine è sottile tra quelle che sono convenzioni di un genere narrativo e che proprio per questo non sono tenuti a essere realistiche e una dichiarata campagna di marketing che più spesso di quanto si creda è realizzata insieme alla polizia stessa. Si tratta di fare pubbliche relazioni con il grande pubblico, quello che di contatti diretti con gli agenti ne ha pochi e che sullo schermo vede la narrazione pressoché univoca di una pubblica sicurezza non solo sempre giusta e rassicurante, ma anche ipercompetente e organizzata, con tecnologie all'avanguardia e specializzazione al limite del sovrumano e sempre vittoriosa nella cattura dei cattivi. Per non dire dell'abusato ma inquietante cliché del bravo detective costretto ad aggirare la legge a fin di bene per consegnare i criminali alla giustizia. Tra fine anni 90 e inizio 2000, con l'evoluzione della TV e l'avvento del linguaggio seriale complesso, le cose sono in parte cambiate. Non possiamo non consigliarvi a questo proposito di ritornare a quel capolavoro che è The Wire, lo trovate su HBO Max. Ma la copaganda non è mai finita, anzi in questi ultimi anni si è intensificata. È dura non pensarci ora, con Minneapolis sotto assedio dell'ICE, mentre il governo degli Stati Uniti e la sua macchina mediatica ripetono che i buoni sono sempre e comunque gli agenti, provando a convincerci a non credere all'evidenza che sta sotto i nostri occhi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.